14. Engel s'era seduto sul letto, sempre in pigiama bianco, con le gambe penzoloni e le pantofole rosse che gli balonzolavano sulle dita dei piedi nudi. De Vincenzi, ritto in mezzo alla camera, fissava Carlo da Como, che era rimasto presso la porta. Vestito ancora, col colletto e la cravatta, da Como doveva aspettarsi d'essere interrogato. Sapeva troppo bene che quella storia terribile era appena cominciata. Riusciva ad apparire calmo, ostentava indifferenza, persino, ma era profondamente turbato. A mettere la bambola di porcellana sul letto di Engel era stato lui, lo aveva già confessato nel colloquio burrascoso con l'amico e lo confermava adesso al commissario. Ma come avrebbe potuto immaginare che, appena disceso lui nella sala del ristorante, qualcuno avrebbe portato al terzo piano un cadavere e lo avrebbe messo a penzolare sul pianerottolo? Una tragica beffa del destino. Conoscete Engel da molto tempo? Anni e anni. Ci siamo conosciuti a Londra. Abitavamo nella stessa pensione. Perché non dici che la pensione era tua, Carlo? Engel aveva parlato con la sua voce profonda e rauca. Non rideva più, ormai. Ma quel moto convulso di riso a cui si era abbandonato quasi per liberarsi dal terrore che lo aveva invaso alla rivelazione di De Vincenzi, in lui era succeduto uno stato di prostrazione meditativa e scrutatrice. Si vedeva che faceva sforzi disperati per cercare di capire che cosa avvenisse e perché avvenisse. Da Como alzò le spalle. «Commissario, è meglio spiegarci in fretta. Io un tempo ero ricco, tanti anni fa. Mio padre aveva lasciato un patrimonio cospicuo ed ero il solo maschio, con tre sorelle. Ho dilapidato tutto. A Londra avevo la passione dei cavalli. Gli allibratori hanno inghiottito la più gran parte di quel che avevo. Poi le donne. Allora, se lei prende informazioni sul mio conto, da laggiù le parleranno di commercio di stupefacenti, di una fumerie nel quartiere di Soho, di una mia pensione in cui si giocava d'azzardo». Alzò di nuovo le spalle. «Esagerazioni. Ma tanto vale che tutto questo glielo dica io. Ho vissuto a mio piacere, è vero, e ho imparato a mie spese che la vita a ogni modo è dura e che bisogna combatterla, armati e pronti a pagar di persona, sempre. Sul principio, da giovane, avevo anch'io le mie ingenuità e le mie illusioni. Gli altri ne hanno approfittato. Quando non ho posseduto più nulla, io ho fatto a mia volta quel che avevo veduto fare ad agli altri. Ho ucciso in me tutte le debolezze e tutti gli scrupoli, ecco». Fece una pausa, attendendo che il commissario parlasse, ma De Vincenzi taceva. Di fuori, sul pianerottolo, si sentivano i passi di Cruni. «Tutto questo non c'entra però né con l'uccisione di quel ragazzo né col resto. Engel era venuto ad abitare nella mia pensione. Ci siamo legati d'amicizia. È stato lui che qualche mese fa, quando gli ho manifestato il proposito di tornarmene in Italia, mi ha subito detto che veniva con me. Ed è stato lui che mi ha condotto in questo albergo di cui io non conoscevo neppure l'esistenza. Qui io oggi vivo di espedienti, è vero. Quando gioco e vinco, pago il conto dell'albergo. Ma adesso aspetto ad essere assunto alla Banca dei Metalli Puri. Engel mi ha presentato al signor Besesti». «È vero», commentò il grosso uomo con la sua voce profonda e rauca. De Vincenzi si volse di scatto verso di lui. «Anche voi eravate socio di Alton e di Besesti in quella loro impresa di cabotaggio durante la guerra?» «Ma che dice? Io con il maggiore Alton non ho avuto mai rapporti d'affari. Non avrei voluto neppur conoscerlo se lui non fosse venuto a trovarmi dopo la morte di mio fratello». «E perché venne a trovarvi?» «Perché voleva che gli consegnassi la bambola di porcellana». Era stato spontaneo. Subito si pentì di aver parlato e fece un gesto d'ira. «Maledette le loro bambole e tutto il resto. Mio fratello è morto di crepacuore per colpa loro. Era avvelenato dai ricordi. O non temeva piuttosto la vendetta di Lessinger?» De Vincenzi brancolava nel buio. Cercava di aggrapparsi a ogni frammento di quella storia che egli ignorava e della quale gli altri non si facevano scappare se non rivelazioni tronche. Particolari scuciti, senza senso per lui. I coccodrilli del fiume Vaal, le bambole, Julius Lessinger, al ricordo del quale un po' tutti tremavano, e il fatto preciso di quel convegno all'albergo delle Tre Rose, in cui la volontà di un defunto aveva convocato tutti i personaggi direttamente o indirettamente legati a quanto lui stesso aveva commesso, assai probabilmente con la complicità dei suoi due ufficiali in quei terribili anni di permanenza del Transvaal. La cassetta dei diamanti, il soldato Lessinger. Engel aveva incassato il colpo di De Vincenzi senza reagire. Storia vecchia. Eppure bisognerà conoscerla tutta, questa storia, adesso. Un altro mezzo giro su se stesso per affrontare da Como. E voi? Come sapevate dell'esistenza della bambola? Per qual ragione avete voluto fare uno scherzo al vostro amico mettendogliela sul letto? Abbiamo abitato assieme, gliel'ho detto. Come voleva che mi sfuggisse il fatto che Engel aveva tra le sue cose una bambola di porcellana in sottanina rosa? Sul principio credetti a un ricordo di qualche sua bambina lontana o morta, ma lui mi disse di non aver avuto figli. Gli chiesi della bambola allora e mi rispose vagamente, ma una sera a Londra avevamo bevuto molto whisky. Io solo avevo bevuto, precisò la voce profonda e rauca dell'uomo in pigiama bianco. Vuoi dire che ho approfittato della tua ubriachezza per carpirti il segreto? Gli occhi di Dacomo fiammeggiavano, stringeva i pugni fino a farsi diventare le dita bianche. Engel, per tutta risposta, alzò le spalle. Rispondi, che cosa vuoi lasciar credere al commissario? L'ira gli gonfiava le corde del collo. Il suo faccione s'era fatto scarlatto. La reazione appariva troppo violenta, certamente sproporzionata all'interruzione dell'altro, che aveva l'apparenza d'essere stata assolutamente innocente e priva di malignità. Non gli creda. Eravamo ubriachi tutti e due e lui si mise a parlare. Raccontò una storia orribile. Suo fratello, assieme al maggiore Alton e al capitano Nolan, aveva commesso un delitto mostruoso. William aveva 20 anni. Un ragazzo era. Usciva appena dalla scuola d'artiglieria e lo avevano mandato a combattere. Un ragazzo. Chi commise il delitto furono gli altri due e lo commisero anche contro di lui, poveretto, che dopo 2 anni ne morì. Che quel grosso uomo dalla pelle di bronzo si intenerisse non era possibile. Ma la voce era suonata più rauca e più profonda e le parole gli erano uscite con difficoltà dalla gola serrata. De Vincenzi ascoltava, attento ad ogni più piccolo movimento dei due uomini. Finalmente qualcuno si decideva a parlare, ma i due quasi si fossero resi conto di lui che li osservava e soltanto allora avessero compreso che c'era un terzo ad ascoltarli, tacquero. Engel lanciò uno sguardo d'odio a Dacomo con quei suoi occhiettini a succhiello traforanti sotto i cespugli delle sopracciglia grigie e arruffate. «E la bambola?» chiese il commissario freddamente. Dacomo tacque. «E la bambola?» ripeté lui. Voleva non dar loro il tempo di riflettere. Avrebbe potuto sperare che parlassero soltanto se aizzati uno contro l'altro. Qualcosa doveva esserci sotto. L'ira di Dacomo contro il grosso omone vestito di bianco non era ancora sbollita. Forse lui lo dominava a quel modo, tenendolo sotto la minaccia del segreto carpitogli in una notte di ubriachezza, e aveva timore che riuscisse a liberarsi dal giogo. Forse era un ricatto che durava da anni. Commercio di droghe, la fumerina, il quartiere di Soho, la pensione dove si giocava d'azzardo. E l'uomo aveva messo le mani avanti perché il commissario non chiedesse notizie a Londra. Comunque, a lui mancava il tempo di mettersi in comunicazione con Scotland Yard. Poche ore e tutto doveva essere risolto. Se non avesse arrestato l'assassino prima che l'albergo riprendesse la sua vita consueta, non poteva sperare di afferrarlo più. D'altra parte, non gli era possibile tenere tutta quella gente sequestrata anche a giorno fatto. E poi, tra qualche ora, sarebbe arrivato il giudice istruttore e avrebbe avuto inizio il tran tran delle pratiche ufficiali. La macchina burocratica si sarebbe messa in movimento. E la bambola? Non è una storia che mi riguardi, dopo tutto. Adesso era proprio Dacomo a non volere che tutta la verità fosse conosciuta. Engel, di bambole di porcellana come la vostra, ne conosco due, finora. Quella che ho veduta su quel letto, lì, è un'altra, che ha nella sua stanza la signora Mary Alton. L'uomo rimase immobile. Sapeva benissimo, lui, che la vedova era arrivata e non doveva ignorare che aveva una bambola di porcellana con la vestina rosa. Se non siete voi a dirmi la verità di tutto, sarà la signora. E non dimenticate che ci sono anche altre persone che parleranno. L'avvocato Flemington e sua moglie. Engel si scosse. L'avvocato Flemington è arrivato? Da parecchie ore. Sbuffò con precipitazione. Poi si alzò dalla sponda. Era atrocemente ridicolo con quel suo pigiama troppo stretto. Lasciatemi prendere il cognac. vi racconterò la storia. Pesantemente, facendo tremare il pavimento sotto i passi, si diresse al cassettone e dal primo tiretto trasse una bottiglia. Il bicchiere era pronto sul piano del mobile, accanto al pennello e a tutto l'occorrente per la barba. Lo riempì e beve rumorosamente, con avidità golosa. Doveva star bevendo quando De Vincenzi aveva picchiato all'uscio e quello che aveva sentito era stato il rumore del cassetto chiuso in fretta per nascondere la bottiglia. Si appoggiò con le spalle al cassettone e cominciò a parlare, rivolgendosi a De Vincenzi e ignorando completamente la presenza di Dacomo, che pure gli stava di fronte, appoggiato allo stipite della porta. «Del resto, la storia è breve. Mio fratello me la narrò un'ora prima di morire. Bisogna però che io vi dia qualche spiegazione, perché non tutti conoscono quale fosse la vita che si conduceva laggiù, nel Sudafrica. Quando vi andò Harry Alton, nel 1880, Alton allora era giovane e libero. Entrò nell'esercito solo più tardi, quando scoppiò la guerra contro i Boeri. Era andato in Africa in cerca di fortuna ed arrivò a Kimberley proprio quando Cecil Rhodes formava la De Beers Company, dando il colpo di grazia alle mille avventure individuali dei cercatori di diamanti per creare il monopolio statale delle gemme. Non c'era più nulla da fare da quella parte. Alton lo comprese tanto bene che si allontanò subito da Kimberley, dirigendosi a Johannesburg. Lì la ricerca era ancora libera, i claims venivano assegnati per concorso e i diggers potevano tentar la sorte. Parlava con quella sua voce profonda e rauca, preoccupandosi di scegliere le parole come se facesse una lezione e compiacendosi dell'effetto che produceva. Se qualcuno crede che i cercatori di gemme sulle rive del Vaal fossero una masnata di avventurieri come i cercatori d'oro della California, dell'Australia e dell'Alaska, si inganna. I diggers del Vaal costituivano il fiore della società bianca emigrata a Colonia del Capo. Erano studenti, ufficiali in ritiro, funzionari, clubmen distinti, veri gentleman, insomma. Alton, arrivato laggiù, ebbe la fortuna di conquistare un claim e si unì subito in società con altri due compagni. Si fermò e guardò De Vincenzi maliziosamente. «Volete saperne i nomi, commissario? Credete che i nomi serviranno a farvi capire tutto? Ebbene, eccoveli. Dick Nolan e Donald Lessinger. Ma allora Julius Lessinger è il figlio, sicuro. Il figlio che ha giurato di sterminare tutti e che ha costituito il vero incubo di Harry Alton dal giorno in cui ne conobbe l'esistenza. Il che, però, non gli ha impedito di morire tranquillamente di malattia e di vecchiaia a Sydney, giocando a noi altri l'ultima beffa della riunione in questo albergo e della lettura del testamento alla presenza delle tre bambole. Poiché le bambole sono tre e non due. La terza deve averla quella figliola che sta giù, la nipote di Dick Nolan, Karin Nolan. Ascoltatemi, Engel! Interruppe De Vincenzi con calore. Voi non vi rendete conto del pericolo che incombe su qualche altra persona alloggiata qui dentro. Ma il pericolo esiste, ed è gravissimo. Quanto voi mi avete narrato, che pure è soltanto il principio della storia, me lo conferma. Perciò vi scongiuro di far presto. Può darsi che io trovi in quel che voi state per dirmi qualche elemento, un indizio, che mi aiuti a identificare l'assassino e a smascherarlo prima che un altro delitto venga compiuto. Volete ridurre al minimo possibile le parole che dovete dirmi? L'altro aveva continuato a fissargli la bocca mentre parlava, come fanno i sordi per capire. E voi credete ancora che Julius Lessinger si trovi qui dentro a compiere la strage? Scosse le spalle e la testa con violenza. Si voltò per mescersi un altro bicchiere di cognac e lo tracannò a quel suo modo rumoroso e gorgogliante. Poi si asciugò la bocca col dorso della mano. È presto finito. Il claim che rese di più fu quello di Lessinger. Ma questo ancora non voleva dir nulla. La società comportava un'eguale divisione degli utili. Il fatto è, però, che Lessinger seppe imporsi ai suoi soci, assai più giovani e più inesperti di lui, e riuscì a riunire nel suo claim tutte le più belle pietre e la maggior parte del denaro che esse rendevano. Un po' tardi, Alton e Nolan compresero che il loro socio s'era fatta la parte del leone. Avevano lavorato per circa 20 anni e tutti e due erano poveri come quando erano giunti a Kimberley. Lessinger giurava d'essere povero anche lui, ma fu con un senso di vero sollievo che vide i soci arruolarsi sotto le bandiere inglesi e, se non poté impedire che suo figlio Julius partisse per la guerra anche lui, si guardò bene dal seguirli. rimase con le sue tre figlie, tre bimbe, sulle rive del fiume Vaal. La guerra fu lunga e sanguinosa. Alton divenne maggiore e fu messo a comandare una batteria leggera, completamente libero di sé e dei suoi movimenti. Aveva con sé Nolan come capitano e mio fratello, giunto allora dall'Inghilterra come tenente. «Il delitto, Engel, venite al delitto!» Beve ancora. Tutto quell'alcol gli rendeva gli occhi fosforescenti e quando ricominciò a parlare aveva la lingua grossa, ciangottava. Il delitto, oh, il delitto fu semplice, come bere un uovo. Alton doveva averlo meditato lungamente, in ogni particolare. Condusse la sua batteria lungo il vale e la fece fermare a ovest di Johannesburg, in una radura circondata dalla boscaglia. La casa di Lessinger era nel fitto degli alberi. Evidentemente, Alton doveva conoscere l'astuzia e la forza del vecchio Lessinger, perché non gli sembrò sufficiente l'aiuto e la complicità di Nolan. Volle anche quella di William. L'ubriacò di promesse. Gli fece brillare davanti agli occhi tutte le gemme delle miniere africane. Aveva 20 anni, quel ragazzo, e lo avevano gettato a condurre una guerra feroce, senza quartiere. Come volete che avesse più il senso dell'onesto e del buono, ubriacato di strage com'era? Andò anche lui. Di notte, tutti e tre, raggiunsero la casa di Lessinger. Freddarono a colpi di rivoltella il vecchio e le tre figlie. Impiccarono il cadavere dell'uomo al soffitto della capanna per far credere a un delitto dei boeri e gettarono i cadaverini delle bimbe nel fiume ai coccodrilli. Trovarono la cassetta coi diamanti. Il vecchio li aveva realmente ed erano tanti, tanti da costituire una fortuna. Alton seppellì la cassetta nel bosco, alla presenza di Nolan e di mio fratello. Era impossibile che la portassero con loro nella campagna che dovevano condurre contro i boeri. Chi di loro fosse sopravvissuto sarebbe andato a prendere i diamanti. Nolan fece osservare che lui aveva un figlio in Inghilterra, che anche gli eredi avevano diritto. E tutti e tre giurarono che se uno di loro fosse morto e anche se uno solo fosse sopravvissuto, gli eredi avrebbero avuto i diamanti spettanti al morto. Engel aveva fatto l'ultima parte del racconto penosamente. Tentò ancora di bere, ma non poté. Gli occhi gli si chiudevano. Sbuffava a fatica, come se rantolasse. Lentamente scivolò col dorso lungo il cassettone e sedette in terra, la testa a pantizucchero ciondoloni, gli occhi chiusi, il labbro inferiore pendente. De Vincenzi guardò da Como. L'uomo era livido. Volle sorridere e il suo fu un ghigno sinistro. «Conoscevate anche voi questa storia?» «Sì, era nello stato di adesso quando me la raccontò. Aiutatemi a metterlo sul letto». Fu un'impresa difficile. L'uomo pesava più di un quintale. Quando l'ebbero disteso come poterono sul lettuccio di ferro, erano esausti tutti e due. Dovettero tacere qualche istante per riprendere fiato. Da Como andò a prendere il bicchiere per i denti che era sul lavabo e lo empì di cognac. De Vincenzi lo guardò bere e non lo trattenne. Anche lui avrebbe avuto bisogno di un po' d'alcol. Quella storia, raccontata a quel modo dalla voce rauca e profonda di quell'uomo che sembrava un orango e che era vestito come un pagliaccio, in quella camera dalle pareti calcinose, alla luce rossastra della lampadina polverosa, lo aveva profondamente depresso. «E le bambole? Sapete come c'entrino le bambole?» «Sì, è la parte più atroce della storia. Le tre bambole appartenevano alle bambine, alle figlie di Lessinger. Le trovarono in terra, nella camera dove avevano compiuto la strage. Fu Alton che le prese e ne diede una a Nolan e una a William Engel. Avrebbero dovuto servire come segno di riconoscimento per gli eventuali eredi, se fossero stati gli eredi a diventar padroni dei diamanti. E i diamanti? Rimasero tutti nelle mani di Alton? Sembra. Nolan morì in battaglia nel 1900 e William Engel lasciò l'Africa prima ancora che la guerra terminasse. Venne a Londra da suo fratello e morì poco dopo anche lui. Io l'ho conosciuto. Era realmente un ragazzo e l'aver partecipato a quel massacro orrendo gli doveva aver sconvolto la mente. Così si spiegava tutto. Tutto tranne l'uccisione di Douglas Laing e poi quella di Giorgio Novarreno. Alton aveva preso i diamanti, era diventato ricco, si era stabilito in Australia dove nel 1914 si era dato a rifornire di benzina e di carbone i sottomarini tedeschi che siluravano le navi inglesi e alleate. E lui era un inglese. Aveva preso per socio Besesti quella volta. Come aveva fatto l'argentino senza mezzi, appena uscito dal fallimento di Buenos Aires, a legarsi ad Alton, che era già ricco e che non avrebbe avuto bisogno di nessuno? Quali mezzi aveva adoperato per indurlo a quella società ibrida, tesa a un lavoro ignobile per un guadagno infamante? E Julius Lessinger?
Ah, il figlio, eh? Enger deve saperne più di quanto abbia voluto dire. Con me non ne ha mai parlato. Una sola volta, qualche anno addietro, a Londra, dopo una visita che gli fece nella mia pensione il maggiore Alton, mi disse, sogghignando: «Il vecchio è terrorizzato perché gli ha messo in testa che Lessinger conosce ogni particolare della morte del padre e delle sorelle e ha giurato di vendicarsi. Voleva che gli consegnassi la bambola perché teme che il giovanotto venga a trovarmi e la veda. Lui è furbo, ma io non sono uno sciocco. Io non mi sono mai servito della bambola contro di lui, ma ridagliela, poi».
Di chi era figlio Douglas Laing?
Di Alton. Engel me lo ha assicurato.
E la madre?
Non ha mai voluto dirmi chi fosse.
E Karen Nolan?
Gliel'ho detto, è la figlia del figlio di Dick Nolan. Il padre è morto e la madre abita a Londra. La ragazza è arrivata qui quasi contemporaneamente a Laing, ma fingevano di non conoscersi o forse non si conoscevano davvero.
De Vincenzi guardò l'orologio. Mancavano pochi minuti alle 6. Di fuori l'acqua non cessava di cadere, battendo monotona, fitta come una gragnuola, sulle grondaie di zinco. Cruni non passeggiava più sul pianerottolo e gli altri si sentiva sfinito. Era quella l'ora peggiore dopo una notte insonne, trascorsa in una continua tensione nervosa. L'ora in cui il corpo non regge più, il cervello sembra fluido, liquefatto, e il cervelletto dietro la nuca brucia come se fosse trafitto da tanti aghi infuocati. Poi ci si riprende, ma in quell'ora le forze mancano e ci si getterebbe anche a terra pur di riposare. Doveva reagire, invece. Ancora gli rimaneva il peggio.
«Sta bene. Tornate pure nella vostra camera. Se avrò bisogno di voi, vi farò chiamare».
Da Como diede un'occhiata all'uomo addormentato, che continuava a sbuffare rumorosamente, abbattuto dall'alcol, mostruoso fantoccio carnevalesco, e si volse per andarsene. Quando fu sulla soglia, si fermò.
«Lei crede che abbiano appeso il cadavere di quel ragazzo su questo pianerottolo proprio per spaventare Engel?»
«Io non credo nulla».
L'altro ebbe un'esitazione.
«Le hanno detto che in questo corridoio c'è un armadio a muro? Una specie di nascondiglio?»
«No. Dov'è?»
«È difficile vederne la porta per chi ne ignora l'esistenza con questa luce».
La porta c'era, infatti, nel braccio di corridoio che conduceva dalla camera di Engel a quella di Da Como. Ed era chiusa con il solo scatto della molla. De Vincenzi l'aprì e dovette servirsi della lampadina portatile che gli aveva data Sani per guardare all'interno. Un ripostiglio nel quale le cameriere e il facchino tenevano le scope e gli stracci. Impossibile che avessero nascosto per tutto il pomeriggio il cadavere lì dentro, senza contare che era assurdo supporre che il trasporto del cadavere potesse essere stato effettuato in pieno giorno, attraverso lo scalone e la scala, mentre gli ospiti dell'albergo, le cameriere, la signora Maria, Virgilio, andavano e venivano. De Vincenzi proiettava i raggi della lampadina sulle pareti, frugava negli angoli, illuminava il pavimento. Ragnatele, polvere. Un topo gli guizzò tra i piedi e fuggì per il corridoio. A un tratto vide brillar qualcosa tra la polvere. Si chinò e raccolse un dischetto d'oro con 3 cerchi concentrici rosso e azzurro a smalto. La metà di un bottone da polsini.
«Ha trovato qualcosa?»
Il commissario richiuse la porta, girò la chiave nella serratura e se la mise in tasca.
«Andatevene in camera».
Ancora pochi istanti e scendeva le scale. Dopo esser passato davanti a Cruni, che dormiva, seduto sul primo gradino, con le spalle e la testa appoggiate al muro.